Sapete cosa si dice? La fine dell'anno è per tutti un momento di bilanci. Sappiamo anche che è solo una convenzione. Il tempo è un flusso, non cambierà granché, ma è utile di tanto in tanto fermarsi e tirare una linea. E una volta l'anno, questa scadenza artificiale che ci siamo dati tantissimo tempo fa ce ne dà l'occasione. Ci costringe a pensare a quello che è stato e quello che sarà. Per me, per noi, per questo podcast, questa sensazione oggi è accentuata dal fatto che questa che state per ascoltare è l'ultima puntata di Da Costa a Costa. Questo progetto giornalistico, nato in modo improvvisato una mattina di giugno del 2015, finisce oggi, dopo oltre 150 newsletter e quasi 50 podcast. E non è una convenzione in questo caso. Per Da Costa a Costa il primo dell'anno sarà effettivamente diverso dal 31 dicembre. Quindi è il caso, sì, di tirare una linea e vedere cosa abbiamo capito di questi anni e cosa ci riserva il futuro.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata, rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com.
È inutile girarci intorno. Il 2017 è stato tantissime cose, ma è stato soprattutto il primo anno di Donald Trump alla Casa Bianca. L'arrivo alla presidenza degli Stati Uniti di una persona senza nessuna esperienza politica o militare, una cosa mai avvenuta prima, e lo stile e il comportamento di quella persona avevano generato moltissime incertezze, oltre che preoccupazioni. Nessuno sapeva davvero cosa sarebbe successo. Oggi abbiamo le idee un minimo più chiare. Donald Trump non è cambiato. Chi si aspettava che le responsabilità spaventose della presidenza avrebbero cambiato il carattere e il comportamento di Trump è rimasto deluso. E qui forse c'è la prima lezione di quest'anno. Non voglio dire che le persone non cambiano mai, ci mancherebbe, ma un uomo milionario di 70 anni, che ha il suo nome sui palazzi di mezzo mondo e ha appena ottenuto la più grande vittoria della sua vita, lui no, non cambia e non cambierà. E c'è un altro aspetto a cui ho fatto caso nelle ultime settimane, leggendo e studiando la situazione americana. Veniamo da un anno in cui il ritmo delle notizie dall'America è stato estenuante e frenetico, in cui io per primo a volte ho fatto fatica ad alzare la testa e guardare oltre l'orizzonte, travolto dall'ultimo sviluppo sul caso Russia, dalle notizie sull'attività del Congresso o dall'ultimo tweet di Trump. E anzi, non ci sarei proprio riuscito se non fosse stato per i viaggi che ho fatto in giro per l'America di tanto in tanto. È vero, sono successe tantissime cose, ma proviamo a costringerci oggi, alla fine dell'anno, a fermarci, a ricordare il punto da cui è partito il nostro racconto e osservare il punto in cui siamo adesso. Trump ha iniziato il 2017 con il gradimento di circa il 40% della popolazione e lo conclude con il gradimento di circa il 40% della popolazione. Ha iniziato il 2017 con la minaccia concreta dell'inchiesta sulla Russia e lo conclude con la minaccia concreta dell'inchiesta sulla Russia. All'inizio del 2017 aveva un rapporto complicato con i repubblicani e alla fine del 2017 la situazione è identica. Trump ha cominciato l'anno dominando le notizie attraverso il suo profilo Twitter e lo conclude allo stesso modo. Non voglio dire che non sia successo niente di rilevante quest'anno, ci mancherebbe, e nemmeno che non possano avvenire di tanto in tanto fatti che da soli cambiano tutto lo scenario, ma sono cose molto rare. Questa è un'altra lezione del 2017. Visto che l'anno prossimo non ci sentiremo, voglio invitare me stesso e anche voi a fare questo piccolo esercizio. A non cercare in ogni singolo evento dei significati determinanti, delle sentenze, ma a percepire le cose che succedono come un flusso, come il tempo di cui parlavamo prima. È un flusso che può cambiare direzione, ma nella maggior parte dei casi quei cambi di direzione sono graduali, richiedono tempo e sono frutto di molti eventi, non di uno solo. C'è una cosa positiva, peraltro, in tutto questo. Se non possiamo prevedere quale sarà il singolo evento che potrà forse cambiare tutto in una volta, possiamo studiare il flusso, possiamo unire i puntini, possiamo capire dove ci porta e quindi cercare di immaginare cosa potrebbe succedere l'anno prossimo. Ora vediamo di dare un po' di concretezza a queste cose che ci siamo appena detti.
The White House says President Trump will meet with top congressional Republicans after the New Year to discuss his legislative vision for 2018. The president will host Majority Leader Mitch McConnell and House Speaker Paul Ryan at Camp David January 6th and 7th. Revisiting health care is sure to be on the president's agenda. He recently expressed confidence on Twitter that Democrats and Republicans would come together to create a new plan, but some political analysts are skeptical.
Cominciamo proprio dalla Casa Bianca. Come sapete, alla fine dell'anno il Congresso ha approvato una grande riforma fiscale, il primo vero importante risultato ottenuto dai repubblicani da quando hanno il controllo di tutto il potere esecutivo e legislativo. Abbiamo parlato la settimana scorsa del contenuto di questa legge e delle sue conseguenze, e sapete che ci vorrà qualche anno perché i suoi effetti vengano concretamente dispiegati nell'economia americana. Dentro questa legge, però, c'è una norma di cui si è parlato molto meno e che è il primo indizio da seguire se si vuole sapere che cosa dominerà l'agenda politica statunitense nel 2018. È il motivo per cui, come avete appena sentito, la sanità sarà una delle cose di cui si parlerà di più l'anno prossimo. Per raccontare questa storia come si deve, però, dobbiamo fare un passo indietro.
So, Mr. President, this is clearly a disappointing moment. From skyrocketing costs to plummeting choices and collapsing markets, our constituents have suffered through an awful lot under Obamacare.
Questo che avete sentito era il discorso del capo dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, dopo che 5 mesi fa era fallito l'ennesimo tentativo di abolire la riforma sanitaria di Obama. Quello fu il più grande fallimento di Trump e dei repubblicani quest'anno, visto quanto avevano promesso in campagna elettorale di rimpiazzare Obamacare. Su questo fronte però è appena arrivata una grossa novità. La riforma fiscale appena approvata non si occupa direttamente di sanità, contiene soprattutto riduzioni e tagli alle tasse, ma contiene una norma di cui si è parlato poco e che da sola rischia di far implodere il sistema sanitario americano. Innanzitutto facciamo così. Vediamo come funziona, una volta per tutte, questo famigerato sistema sanitario americano. Sapete cosa si dice, no? Qui in Europa. Da noi la sanità è gratuita, mentre gli americani devono avere l'assicurazione, se no gli tocca pagare un sacco di soldi per curarsi. È vero, ma fino a un certo punto. Per cominciare, da noi la sanità non è gratuita, la paghiamo tutti con le tasse. Ogni mese i datori di lavoro tirano fuori dei soldi per pagare i loro dipendenti e una parte di quei soldi i loro dipendenti non la vede nemmeno. Sono soldi che vengono sottratti automaticamente dalle buste paga e versati allo Stato. E lo Stato con quelle tasse finanzia molti servizi, tra cui la sanità. Non ci si può sottrarre. Tutti i cittadini che hanno un reddito devono pagare, che gli piaccia o no, e pagano in modo progressivo secondo quanto guadagnano. Lo stesso vale per i profitti degli imprenditori, che sono tassati anche quelli, così come quelli dei professionisti. Da questo punto di vista, noi paghiamo per la sanità esattamente come pagano gli americani. C'è però una differenza importante, fondamentale, che il nostro sistema sanitario è universale, cioè che lo Stato, con i soldi delle tasse, finanzia anche la sanità per quelli che non possono pagare, magari perché sono dei bambini, perché sono degli studenti, oppure perché sono poveri o comunque non hanno un reddito. Chi guadagna paga le tasse e lo Stato con quei soldi copre tutti, non solo chi paga. In America funziona in un modo diverso ed è un modo che è legato profondamente alla cultura statunitense. Non possiamo prenderci 2 ore, quindi vi prego di perdonarmi le semplificazioni, lo so che le cose sono più complicate di così, ma diciamo che in generale la cultura americana, soprattutto nei rapporti tra i cittadini e lo Stato, mette al centro la responsabilità individuale. L'idea che lo Stato ti faccia un po' da mamma e quindi, come in Europa, ti costringa a mettere da parte dei soldi per curarti se ti dovessi ammalare, nonché dei soldi per avere una pensione quando sarai anziano, nonché dei soldi per il cosiddetto trattamento di fine rapporto, ecco, per moltissimi americani questa idea è inconcepibile. Quelli sono soldi che ti sei guadagnato e quindi sono tuoi, e solo tu puoi decidere cosa farne, mica lo Stato, mica dei politici che si riuniscono a 3.000 km da casa tua e non hanno idea di quali siano le tue esigenze e le tue priorità. Se sei una persona saggia e prudente, userai parte dei tuoi soldi per garantirti protezione dalle malattie e avere una pensione quando sarai anziano. Se no, di nuovo, sono soldi tuoi e quindi sono fatti tuoi. Questa è la base culturale e filosofica del sistema sanitario americano.
Today is the 4th of July, another June has gone by.
In America i costi della sanità li paga comunque il singolo cittadino, ma li paga se e quanto vuole lui. il modo più efficace e sicuro per farlo non è pagare la singola prestazione, ma comprare un'assicurazione. Si paga una rata ogni mese, che ci si ammali o no, e si ha accesso quindi a una serie di servizi sanitari sulla base della polizza che si è comprato. Quello che fa lo Stato è stanziare dei fondi per aiutare le persone più povere, che non possono comprare una polizza, o quelle più anziane, che hanno bisogno di cure più frequenti e costose e che quindi dovrebbero spendere un'enormità per assicurarsi. Qui, naturalmente, cominciano i problemi. Ne parliamo tra poco.
Lo conosci bene? Lo hai visto mille volte nei film e nelle serie televisive. È il Composition Book, il tipico quaderno dei college americani. Andresti fino a New York per comprarne uno, ma ora non hai più bisogno di farlo. Due ragazzi siciliani lo hanno reinventato, lavorando per 2 anni, giorno e notte, alla ricerca dell'equilibrio perfetto. Così è nato Basicomo, il quaderno ideale per prendere appunti mentre studi o per elaborare i tuoi progetti di lavoro. Bellissimo, indistruttibile, con l'inconfondibile copertina marmorizzata, Basicomo ha un formato perfetto. Più capiente dei soliti taccuini, riesce comunque ad entrare anche in una piccola borsa. Basicomo, tradizione americana e artigianato italiano. Puoi ordinare subito il tuo quaderno Basicomo ad un prezzo scontato per tutto il 2017 su basicomo.com.
Innanzitutto ci sono polizze sanitarie diverse che hanno costi diversi e forniscono servizi diversi. Ci sono prestazioni che sono incluse nelle polizze e prestazioni che non sono incluse. Inoltre, se sono giovane e sono in salute, probabilmente deciderò di non comprare un'assicurazione perché mi sembrerebbe di buttare dei soldi, salvo poi finire nei guai in caso di malanni improvvisi. Evidentemente poi questo sistema va di pari passo con l'occupazione, quindi con lo stato dell'economia americana, e non solo perché ci sono diversi datori di lavoro che offrono le polizze sanitarie come benefit ai loro dipendenti, ma anche perché se a un certo punto dovessi perdere il mio posto di lavoro e restare disoccupato, senza un reddito farei molta fatica a pagare le rate della polizza, e quindi rischierei di indebitarmi o di doverla cancellare del tutto. Ancora, se ho avuto una malattia o se ho una malattia cronica, le assicurazioni sanitarie potrebbero rifiutarsi di vendermi una polizza, anche se io fossi disposto a pagare, perché per loro non sarebbe conveniente, oppure potrebbero chiedermi una cifra esorbitante. Senza contare che un sistema basato su tantissimi soggetti privati diversi e non su un'unica grande economia di scala finisce per far esplodere i costi della sanità. Infine, c'è l'anomalia più grande di tutti. Se alla fine della fiera questa grande libertà del non essere costretti a versare ogni mese allo Stato i soldi per pagare la sanità si traduce nel dover versare ogni mese a un'assicurazione i soldi per pagare la sanità, anche dal punto di vista culturale si capisce perché questo sistema fa acqua. E infatti, prima della riforma di Obama, quasi 50 milioni di americani erano senza assicurazione.
The time for games has passed. Now is the season for action.
His top domestic priority on the line, President Obama tried to find common ground, while at the same time accusing opponents of using scare tactics and creating confusion instead of engaging in honest debate.
Know this. I will not waste time with those who have made the calculation that it's better politics to kill this plan than to improve it.
Quando diventò presidente, Obama provò a introdurre un sistema di tipo europeo, ma capì rapidamente che non aveva i voti per farlo passare al Congresso. Quindi ripiegò su una serie di aggiustamenti radicali che avrebbero dovuto far funzionare meglio il sistema esistente. Primo, creare dei piani assicurativi standard, cofinanziati dalle assicurazioni e dallo Stato, che i cittadini potessero comprare a un prezzo accessibile. Sono i famosi marketplaces di Obamacare. Secondo, costringere le assicurazioni sanitarie a non discriminare più i cittadini sulla base del fatto che fossero malati cronici. Terzo, tagliare le tasse delle persone più povere, così che potessero avere meno difficoltà a comprare le polizze. Quarto, incentivare i singoli stati ad allargare i loro programmi di copertura sanitaria gratuita delle persone in difficoltà. Sono tutte cose sensate, ma dato che questo è un sistema privato, capite che tutte queste cose erano problematiche per gli affari delle assicurazioni sanitarie, che si trovavano costrette a vendere polizze a persone a cui non era conveniente venderle. Quindi la riforma di Obama introdusse un quinto punto, super controverso, tanto che arrivò davanti alla Corte Suprema, il cosiddetto individual mandate. Tutti gli americani sarebbero stati costretti a comprare un'assicurazione sanitaria pena il pagamento di una multa. I più poveri sarebbero stati aiutati a farlo, ma tutti avrebbero dovuto comprare un'assicurazione, anche quelli che pensavano di non averne bisogno, in modo da contenere così i costi per tutti.
The Supreme Court ruling on healthcare.
I am Diane Sawyer here with George Stephanopoulos at ABC News headquarters in New York. The Supreme Court has cast arguably the most important vote in a generation on health care affecting every single American, and George, it is
President Obama's signature legislation, and the Supreme Court has upheld the requirement that every American buy health insurance. We want to go straight to ABC's Terry Moran at the Supreme Court.
La prima conseguenza della riforma di Obama fu che nel giro di pochi anni il numero delle persone senza assicurazione crollò in modo verticale. Fu una grande e ottima cosa. Milioni di persone smisero di vivere nel terrore di ammalarsi, oppure poterono finalmente iniziare a curare malanni che avevano trascurato. C'erano due problemi però. Il primo è che molti stati governati da repubblicani decisero di non allargare i loro programmi per coprire i più poveri e anzi di boicottare il funzionamento di Obamacare. Il secondo è che i costi della sanità crebbero moltissimo per la classe media, per quelli che non erano coinvolti dai sussidi perché non erano poveri, ma non erano nemmeno ricchissimi e quindi cominciarono a pagare molto di più per dover coprire i costi delle assicurazioni per i meno abbienti. Nel 2017 i repubblicani hanno cercato di cambiare questo sistema e tornare alla situazione precedente e non ci sono riusciti. È difficile togliere dei diritti alle persone una volta che li hanno ottenuti. Quindi Trump ha cambiato strategia, ha deciso di sabotare la riforma di Obama dall'interno e alla fine dell'anno ci è riuscito.
They should have approved healthcare last night, but you can't have everything. Boy oh boy. They've been working on that one for 7 years. Can you believe that? The swamp, but we'll get it done. We're going to get it done. You know, I said from the beginning, let Obamacare implode and then do it. I turned out to be right. Let Obamacare implode.
Torniamo quindi al punto da cui eravamo partiti. Dentro la riforma fiscale di Trump c'è una norma piccola che abolisce l'individual mandate. Abolisce l'obbligo per tutti gli americani di contrarre una polizza sanitaria. Cosa succederà, quindi, nel 2018? Milioni di americani giovani e in salute decideranno di non comprare più una polizza, salvo essere colti alla sprovvista se poi dovessero averne bisogno all'improvviso. Molti altri non compreranno più una polizza perché si trovano in situazioni di difficoltà economica, perché gli sgravi fiscali non sono abbastanza o perché il loro stato, governato dai repubblicani, non li aiuta a farlo. Altri ancora rinunceranno perché i prezzi delle polizze per la loro fascia di reddito sono saliti troppo negli ultimi anni. Ci saranno, innanzitutto, milioni di persone in più senza assicurazione. E non solo, dato che le società assicurative perderanno i loro clienti migliori, quelli giovani, quelli che non sono malati, quelli che pagano una polizza ma usufruiscono pochissimo dei suoi servizi, i costi cresceranno moltissimo per tutti gli altri. Sarà l'implosione del sistema sanitario americano, ingegnerizzata a tavolino dai repubblicani e dalla Casa Bianca per costringere i democratici a trattare con loro una nuova riforma. Non è detto che l'esito finale di questo processo sia tragico. È possibile che soprattutto al Senato si trovi un compromesso in grado di riequilibrare in qualche modo il sistema, correggere le cose che non funzionano di Obamacare ed evitare che venga persa la gran parte dei suoi benefici. Ma sarà difficile e soprattutto, a prescindere dall'esito finale di questo processo, la strada per arrivarci per milioni di americani sarà dolorosissima. Posso sbagliarmi naturalmente e possono succedere tante cose che oggi non possiamo prevedere, ma ho la sensazione che questa sarà la storia principale di politica interna negli Stati Uniti nei prossimi mesi. E sarà una storia a cui saranno allacciati i destini di tantissimi politici, nonché quelli dello stesso presidente Trump, perché nel 2018 c'è un altro appuntamento fondamentale, le elezioni di metà mandato. Ora, abbiamo parlato nella scorsa puntata delle elezioni di metà mandato e di cosa mettono in palio nel 2018, quindi vi rimando a quello che ci siamo già detti. Prima di salutarci, però, rimane da dire qualcosa sulle elezioni del 2020, quelle per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Più volte nel corso di questi mesi mi avete scritto chiedendomi di raccontarvi come si è messo il Partito Democratico in vista delle elezioni del 2020. E se siete tra quelli che mi hanno scritto, sapete che è una domanda a cui faccio fatica a rispondere. Innanzitutto perché manca ancora moltissimo tempo e da qui ad allora possono cambiare ancora tante cose. Poi perché i democratici non hanno oggi nessuna figura nazionale che spicchi nettamente sulle altre. Non hanno qualcuno che si possa immediatamente individuare come candidato favorito, come era Hillary Clinton nel 2016. Infine, faccio fatica a rispondere a questa domanda, proprio perché la storia dell'ultima elezione, la storia della vittoria di Trump, ci insegna che le cose a volte accadono in modi che ci sembrano imponderabili e impossibili finché non li osserviamo. Se quello che volete sono un po' di nomi, posso farvi un po' di nomi. Posso dirvi di tenere d'occhio alcuni senatori molto esperti e molto famosi, come Elizabeth Warren e Bernie Sanders, e altri più giovani, come Kirsten Gillibrand e Kamala Harris. Posso dirvi di tenere d'occhio Joe Biden, che non ha chiuso del tutto la porta all'idea di una sua candidatura. Ma posso darvi anche altri nomi, così in fila, di persone che sembrano avere abbastanza talento e ambizioni, quantomeno da provarci. Sherrod Brown, Jeff Merkley, Cory Booker, Amy Klobuchar, Deval Patrick, Tim Ryan, Eric Garcetti, John Hickenlooper. Chissà se vi ho detto qui in mezzo il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti. Forse no. Le campagne elettorali tendono a far emergere qualità sopite e a smontare candidati che sembravano invece imbattibili. Ma ecco, dei nomi avrà senso parlare, secondo me, nel 2019. Oggi vi consiglierei di non concentrarvi tanto sui nomi quanto sul profilo. Vi sottopongo allora due spunti che non potrebbero venire da due persone più lontane. Il primo arriva da Barack Obama. Il secondo arriva da Corey Lewandowski, l'ex capo dello staff di Trump. Sentiamo prima Obama.
You have this African American of mixed race born in Hawaii named Barack Hussein Obama and somehow he becomes president. How did that happen? Well, it happened primarily because you had a bunch of 20-year-olds and 23-year-olds and 25-year-olds who started going out into communities that oftentimes they'd never been in before and believed in the possibilities of a different kind of politics. And it was that grassroots army that really fueled my campaign, in part brought together by the new technologies at the time of social media.
Quello che avete ascoltato era un estratto della recente intervista del principe Harry a Barack Obama per BBC Radio. Trovate il link per ascoltarla tutta nel player di Spreaker o sul sito di Piano P. Barack Obama qui dice che la singola cosa che da sola gli diede più forza nella sua prima campagna elettorale, quella storica del 2008, fu il grandissimo numero di giovani volontari che si spesero per sostenerlo e convincere le persone a votare per lui. Se volete cercare di capire chi sarà lo sfidante o la sfidante di Donald Trump nel 2020, non cominciate cercando chi ha il programma migliore, ma cominciate cercando chi è in grado di generare quel tipo di reazione entusiasta nell'elettorato in generale e nei giovani in particolare. Chi è in grado di costruirsi un esercito di volontari giovani e motivati. Non è una caratteristica che da sola basta per vincere, come insegna la storia di Bernie Sanders nel 2016. Ma è una caratteristica che serve per capire da che parte tira il vento, proprio come insegna la storia di Bernie Sanders nel 2016. Non fatelo adesso, che la campagna elettorale deve ancora iniziare, ma fatelo durante il 2018, magari nella seconda metà dell'anno. Fatelo quando, all'inizio del 2019, inizieranno ad arrivare i primi candidati. Il secondo spunto, come dicevo, arriva da una persona lontanissima da Barack Obama, ma è comunque molto interessante. Corey Lewandowski è una persona per molti versi disprezzabile, ma non perché è stato il capo dello staff di Trump. È uno che ha strattonato una giornalista durante la scorsa campagna elettorale ed è stato appena accusato di aver palpato una cantante senza il suo consenso. Nel libro che ha scritto però insieme a David Bossi, un altro importante collaboratore di Trump, c'è una storia che mi è sembrata molto istruttiva. Prendetela per quello che è, una storia. Si può ascoltare e possiamo impararne qualcosa senza per questo dover sposare naturalmente le idee o peggio ancora i comportamenti di Lewandowski. Ve la leggo. Durante i primi mesi di campagna elettorale, un consulente parlò con Trump e con Kushner e fece questa analogia. Immaginate di avere davanti due televisioni che mostrano due spot dello stesso prodotto. Lo spot trasmesso dalla TV a sinistra pubblicizza un nuovo dispositivo tecnologico per ascoltare la musica. Le immagini dello spot mostrano il dispositivo aperto, ne fanno vedere l'interno, è un prodigio della tecnica. Inoltre potete vedere quanto è bello il suo design, la qualità dei suoi componenti, la modernità delle cuffie. Lo spot trasmesso dalla TV a destra, che pubblicizza lo stesso prodotto, mostra invece solo una silhouette di una donna con i capelli lunghi. La donna sta ballando indossando gli auricolari attaccati al dispositivo. Lo slogan del secondo spot è iPod, ti farà sentire così. Morale della favola. Le persone vogliono sapere come si sentiranno dopo che avranno comprato qualcosa. Non vogliono comprare un dispositivo, vogliono comprare la sensazione di ballare. Se è vero che Trump è l'impersonificazione di Twitter, allora Hillary Clinton era l'impersonificazione di LinkedIn. La sua proposta elettorale era piena di lunghe descrizioni di posizioni, programmi, politiche, promesse, dati, percentuali. Lei era lo spot razionale trasmesso dalla TV a sinistra. Ma gli elettori, le persone, non vanno in cerca di una connessione intellettuale. Vogliono una connessione viscerale, emotiva. Trump era lo spot trasmesso dalla TV a destra. Trump li ha fatti ballare. Il giudizio sulla campagna elettorale di Hillary Clinton forse qui è un po' ingeneroso, ma la storia la scrivono i vincitori ed è indubbiamente vero che gli elettori cercano una connessione emotiva più che cerebrale con i loro leader. Non fatevi ingannare dal luogo comune del voto di pancia. Tutto il voto è in qualche misura un voto di pancia, anche quelli di chi pensa di no, anche il mio, anche il vostro. Se non fosse così, non voteremmo per delle persone, ma voteremmo solo per dei programmi elettorali, solo per delle proposte da implementare. Invece no, cerchiamo nei nostri leader qualcuno di cui poterci fidare, qualcuno che ci sembri avere la personalità e il carattere necessario per ottenere risultati, per reagire bene sotto pressione, per farsi rispettare, per difendere le nostre idee. Certo che le idee sono importanti, ci mancherebbe, ma alle elezioni cerchiamo delle persone che siano interpreti credibili di quelle idee anche per via delle loro qualità umane. E quelle qualità umane e il modo in cui sono in grado di trascinare le nostre emozioni spesso finiscono per pesare più dei programmi, più delle percentuali. Guardate proprio a Obama. Pensate che quel grande entusiasmo dei giovani, quella capacità di mobilitare e trascinare milioni di persone, dipendesse da quanto fosse intelligente la sua proposta sulla sanità o sul fisco? O che dipendesse invece da quanto fosse credibile Obama come interprete di quelle idee? Da quanto fosse emotivamente esaltante l'idea di una sua elezione? Questo è uno dei motivi per cui la sua candidatura ebbe così successo e questo è anche uno dei motivi per cui la candidatura di Trump ha avuto così successo. Le elezioni non sono un convegno di accademici. Sia Obama che Trump non hanno convinto gli elettori perché gli hanno spiegato per filo e per segno le loro proposte economiche e hanno vinto quindi la grande battaglia delle idee. No, Obama e Trump hanno vinto le elezioni perché le hanno fatti ballare. Io adesso vi saluto. Quello che dovevamo dirci alla fine di questi 2 anni e mezzo ce lo siamo già detto nella puntata speciale di qualche settimana fa e nella newsletter di sabato scorso. L'unica cosa che voglio fare è ringraziare ancora tutte le persone senza le quali questo progetto non sarebbe mai esistito. gli sponsor che ci hanno accompagnati in questi anni, Piano P che vi consiglio caldamente di continuare a seguire, e poi voi che avete letto la newsletter, voi che avete ascoltato il podcast, voi che li avete fatti conoscere ai vostri amici, voi che avete finanziato questo progetto con i vostri soldi rendendolo possibile, voi che mi avete mandato in giro per l'America e soprattutto voi che mi avete reso un giornalista migliore con i vostri consigli, i vostri commenti e le vostre critiche. È stato un viaggio veramente irripetibile e per questo vi ringrazio davvero di cuore. Se volete restare in contatto, sapete dove trovarmi, innanzitutto sul post e sui social network. Ma vi suggerisco di non cancellare la vostra iscrizione alla mia newsletter, perché sarà attraverso la newsletter che a un certo punto vi darò mie notizie e vi racconterò della nuova cosa a cui sto lavorando. E vi consiglio naturalmente di iscrivervi alla newsletter di Piano P. Consideratevi tutti abbracciati, uno per uno. A presto, ciao!
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com. Editing e produzione di Carlo Annese.